al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Amici ascoltatori, ben trovati in diretta da Luca Collodi. Il saluto insieme a Gustavo Messina per la parte tecnica, Patrizio Ciprari, Silvia Giovarrosa che mi aiutano in regia nella messa in onda di questo programma. Oggi noi vogliamo tornare a riflettere insieme su alcuni spunti che il Papa nella giornata di ieri ha offerto all'opinione pubblica e ai cristiani. E in alcune udienze ad alcuni ambasciatori e poi alla Caritas Internationalis il Papa è tornato a riflettere sull'uso del denaro, sulla economia e sulla politica e su come spesso la politica gestisce la finanza. Un tema interessante, un tema che rispecchia e di grande attualità per quanto riguarda anche la crisi economica e finanziaria di questo periodo storico che l'uomo vive. Per commentare tutto questo io saluto il primo ospite di oggi, il professor Antonio Maria Baggio, docente di filosofia politica presso l'Istituto Universitario Sofia di Loppiano, siamo in Toscana, in provincia di Firenze, Istituto Universitario Sofia fondato da Chiara Lubich. Professor Baggio, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buongiorno.
In sostanza il Papa ha declinato una prima riflessione. Il denaro deve servire l'uomo, non governare gli uomini. E su questo potremmo già iniziare una riflessione che però ci dice in controtendenza questa riflessione rispetto a quello che oggi le istituzioni nazionali, ma anche sovranazionali, stanno percorrendo come strada.
Vero, però è una tendenza che invece, e questo è molto bello ed importante, accompagna la riflessione che i cattolici stanno facendo nel sociale, quando operano alla base della vita associata e si incontrano esattamente con questo che è un rovesciamento del giusto rapporto che ci dovrebbe essere tra l'uomo e il denaro. È interessante che il Papa usa una terminologia, parla di feticismo del denaro, cioè il denaro che diventa un idolo, e questo è un antico tema cristiano della critica contro gli idoli. Allo stesso tempo sono espressioni che erano di Carlo Marx. Feticismo del denaro è una delle parti importanti del primo libro del Capitale. Quindi possiamo dire che il pensiero di questo Papa è, in maniera simile a quello di Giovanni Paolo II, post-marxista, nel senso che ha assunto tutta la critica che al sistema capitalistico nei suoi aspetti negativi era stata portata in questi ultimi due secoli, però va oltre, cerca di applicare il progetto della modernità in modo corretto, cioè non ritorna indietro a prima del denaro, assume tutto il percorso fatto dall'uomo e dice no, ci vogliono dei correttivi, dobbiamo ristabilire la centralità della persona.
Professor Baggio, è anche vero però che Papa Francesco critica quell'ideologia che promuove l'assoluta autonomia dei mercati finanziari.
Sì, certamente, anche qui in linea con la tradizione del pensiero sociale cristiano, perché la stessa Centesimus Annus si scriveva che c'era il pericolo del diffondersi di una nuova forma ideologica di tipo capitalistico e una delle sue espressioni è proprio questa, cioè pensare che un sistema si aggiusti da solo, che ci sia scientificità, rigore, razionalità in ciò che sta accadendo, e invece questo non è vero. Ecco che allora la forza etica di un'intelligenza umana e cristiana può smascherare questa ideologia e far vedere invece che le cose stanno in maniera molto diversa. Non è possibile essere disponibili a far produrre in qualunque modo, questo era anche un tema di Giovanni XXIII, l'etica deve entrare dentro l'economia e l'economia è fatta di scelte perché è un'attività umana, non esistono meccanismi intoccabili.
Il Papa dice che far entrare Dio nell'economia è pericoloso perché chiama l'uomo alla sua realizzazione e alla sua coscienza e quindi molto probabilmente il bene di pochi non è più garantito.
È proprio così, perché Dio, sottolinea il Papa, e si esprime proprio in questo modo, non è disponibile, al contrario dell'idolo che, essendo una cosa fatta dall'uomo con le sue proprie mani, può essere usata come vuole, anche come una potenza che serve per dominare gli altri. Dio invece con la sua indisponibilità, dice il Papa mette nel cuore dell'uomo un amore che è quello che gli consente invece di mettersi in relazione con gli altri e di uscire dai circoli viziosi dell'ideologia.
L'uomo spesso è considerato come un bene di consumo e anche in questo senso ieri il Papa è intervenuto a dire che non va bene.
Sì, certo, e questo l'ha sottolineato soprattutto alla Caritas internazionale, ha fatto degli esempi importanti, per esempio commentava un commento ebraico al fatto che il fabbricare i mattoni, i mattoni erano diventati più importanti degli operai che li lavoravano. È dunque un rovesciamento che viene attuato tra l'uomo e le cose. Qui il Papa dice cose importanti, critica un atteggiamento culturale che è dominante e che egli chiama la cultura dell'usa e getta, così l'ha definita la Caritas, ecco. E ne ha parlato in altro modo anche ai nuovi ambasciatori, ma l'importante è proprio questo, che ciò che viene gettato alla fine nella spazzatura sono i soggetti più deboli, e invece il Papa dice no, questi soggetti deboli bisogna andarseli a cercare. Il Papa dice che bisogna andare nelle periferie, non solo le periferie evidenti, anche le periferie esistenziali, per recuperare la maternità della Chiesa nei confronti dei più deboli.
Professor Baggio, a questo punto, considerando le parole del Papa che qui in modo sommario noi abbiamo voluto ricordare, come si risolve il problema tra ricchezza e povertà, che è un problema centrale nella vita soprattutto di una società moderna come quella di oggi?
Guardi, a me sembra che il Papa, che sembra avere sempre un certo, parla come sottotono, nel senso parla in maniera semplice, non dà enfasi, ha in realtà introdotto un cambiamento di paradigma importante con questi discorsi. E mi spiego, è l'interpretazione che egli dà al racconto della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Dice, attenzione, non è che si moltiplicano, ma non finiscono. Ora questa non è una cosa da poco, perché dice è proprio la grandezza che l'amore di Dio ha messo in noi che fa sì che quello che noi possediamo non venga a terminare. Dov'è il cambio di paradigma? Il cambio di paradigma è questo, che noi non è che dobbiamo moltiplicare le ricchezze, non dobbiamo pensare che si risolve il problema della povertà producendo e avendo di più, perché abbiamo già più di quello che ci serve. L'importante è condividere. E anche l'accenno che ha fatto, citando San Giovanni Crisostomo, al fatto che la Chiesa deve essere pronta a vendere le proprie ricchezze per sanare le povertà, questo è di grandissima importanza. Quindi non c'è stata una moltiplicazione dei pani e dei pesci come se fosse stata una magia fatta da Gesù, no, la vera magia è l'amore. Come oggi non c'è una magia dell'economia che produce all'infinito, no, la vera magia che noi possiamo attuare è la condivisione.
Ed è dunque il momento per i politici di ripensare l'etica in finanza e anche in economia, ed è questo l'altro aspetto forse centrale di tutto questo nostro ragionamento.
E anche questo è molto interessante, perché il discorso del Papa, che mette l'etica al centro, è vero, dice bene, però non è moralistico, nel senso che non considera l'etica come il fatto di giudicare una cosa dall'esterno. In passato questo ha prodotto dei guasti. Invece per il Papa l'etica deve entrare in ogni azione umana, quindi deve esserci etica anche nel modo di produrre, nel modo di scegliere. Una sottolineatura forte che il Papa fa è che dice l'economia ha un tale strapotere, non l'economia vera, reale, l'economia finanziaria, la speculazione, che impedisce agli Stati di fare il loro dovere per perseguire il bene comune. Invece questo deve essere riconquistato, perché il bene comune è una realtà etica, il bene comune è un bene di relazione, la possibilità di avere la vita buona. Quindi in sostanza, con poche parole, il Papa ha richiamato anche la necessità di fare una sorta di rifondazione, di rovesciamento della politica, che sembra più in funzione di se stessa, anziché dei cittadini, come il denaro è diventato in funzione di se stesso, della propria moltiplicazione, invece di favorire gli scambi tra gli esseri umani. Sono due cose che vanno avanti in maniera parallela e alle quali entrambe bisogna opporsi.
Professor Baggio, per concludere, è possibile in una sorta di riforma finanziaria in senso etico instaurare un'economia civile al posto di un'economia speculativa che produce corruzione, evasione fiscale, che non valorizza l'uomo? con questo quadro politico e internazionale che abbiamo, con la crisi in atto, è possibile questa riforma finanziaria, quasi una rivoluzione in senso di arrivare a una economia civile più che finanziaria ed economica che tutti conosciamo?
Ma non solo è possibile, ma è necessario. Io ho sentito banchieri, non soltanto sindacalisti, cominciare a ragionare sulle buone pratiche del credito vero, il credito che a un certo punto viene da chiamare la banca a chilometro zero, cioè quella che è vicina alla realtà essenziale. Ora, le scelte oculate che si fanno in favore di coloro che producono, e esistono molte esperienze nel piccolo, è possibile che vengano portate nel grande. Cioè, una banca che agisce creando un valore sociale non deve necessariamente essere piccola, possono essere anche i grandi gruppi bancari che, se sani, possono adottare queste procedure. Quindi creare un'economia civile, che significa un'economia che sta dentro la città, che lavora a favore della città e non contro, è possibile ed è anche necessario, perché credo che ormai stiamo capendo tutti che non si esce dalla crisi di questo sistema rimanendo nel sistema. Se si vuole uscire dalla crisi bisogna uscire anche da quegli aspetti del sistema che l'hanno provocata. E quando lei parla di rivoluzione, beh, attenzione, cominciamo a renderci conto che non può più essere una metafora, deve essere veramente un cambiamento radicale. Io credo che Papa Francesco ci sta introducendo all'epoca in cui questa rivoluzione deve essere fatta.
Grazie al professor Antonio Maria Baggio, docente di filosofia politica presso l'Istituto Universitario Sofia di Loppiano, fondato da Chiara Lubich. Buon lavoro, professor Baggio, a presto.
Grazie anche a lei.
Proseguiamo questa nostra riflessione e salutiamo Giuseppe Argiolas, docente di responsabilità sociale delle organizzazioni presso l'Università di Cagliari. Professor Argiolas, grazie per essere con noi.
Grazie a voi per l'invito e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Quindi, attraverso le parole del Papa, sentiamo necessaria una riforma finanziaria che dia spazio alla società civile, che dia spazio a una economia civile, e ciò apparentemente sembra in contrasto con quello che le grandi organizzazioni statali, ma soprattutto sovranazionali, penso all'Unione Europea, stanno cercando invece di raggiungere in questa fase. Ecco, lei è d'accordo su questa differenza di proposta culturale anche in economia che abbiamo in ambito territoriale e ad esempio in ambito europeo?
Assolutamente, è necessario ripartire da un cambiamento di fondo. Di fatto Papa Francesco in questi giorni ha ribadito un'evidenza che anche Benedetto XVI aveva individuato nello scrivere la Caritas in Veritate, cioè una profonda separazione tra la finanza e l'economia. Cioè occorre, in altri termini, ritornare alle radici, alla vocazione sia della finanza che dell'economia. L'economia, come diceva il grande studioso Antonio Genovesi, deve ritrovare la sua finalità nella felicità pubblica, e la finanza deve essere di supporto all'economia stessa, mentre invece abbiamo visto in questi anni come la finanza sia andata per conto proprio a produrre denaro con denaro, andando a vantaggio di pochi e a scapito di tanti. Quindi la vocazione originaria della finanza, che invece deve essere quella di supporto all'economia, è stata persa. E allora in questa separazione cosa ci dice? Che noi abbiamo bisogno di più Europa, non di meno Europa, perché le istituzioni finanziarie si sono globalizzate, mentre la politica sembra arrancare nel trovare posizioni di unità, di intenti, verso interessi, sembrerebbe interessi di parte, mentre invece noi abbiamo bisogno di più Europa, non certo di un'Europa burocratica o degli interessi particolari, ma di un'Europa dei popoli, capace di guardare al bene di tutti e di ciascuno, di guardare al bene comune. Questo è un punto fondamentale, e a questo, quando il Papa dice che c'è un problema di visione antropologica, ha assolutamente ragione, cioè si è separata, e questo è un grave errore, l'economia dall'etica, dimenticando che l'economia è a servizio della persona. Quindi occorre ribadire questa centralità dell'etica anche in economia, la centralità della persona anche in economia, questo è fondamentale.
Professor Argiolas, il Papa ci richiama quindi anche a una riflessione sulla gestione del bene comune da parte dei politici, ma anche da tante realtà che lavorano sul territorio, sul piano sociale, tante organizzazioni. Allora, si può ripartire dal territorio, da un ambiente piccolo, per poter rimettere l'etica, l'uomo al centro dei grandi processi che poi governano gli stati e il mondo.
Assolutamente.
Come però? Come si può fare questo?
Intanto ci vuole un cambiamento culturale, cioè dobbiamo ripartire da istituzioni, come giustamente lei ha sottolineato, territoriali, quindi penso ad esempio alle università, penso al mondo delle associazioni, dove si possono come dire, affrontare questi temi e ribadire la centralità della persona, cioè di riformarsi rimettendo al centro la persona. È quindi anche un modo di nuovo di vedere l'impresa, di fare l'impresa, che sia appunto che dia centralità a che cosa ci dice l'economia civile? Alla persona e alle relazioni, quindi al principio di reciprocità. Quindi non produrre ricchezza in qualunque modo, ma chiedersi come posso produrre ricchezza attraverso appunto le relazioni di reciprocità, dando soluzioni ai bisogni dei clienti, quindi delle persone, ma non in qualunque modo, ma rimettendo al centro le relazioni e quindi le relazioni di reciprocità. Per fare questo è necessaria la formazione, non si può improvvisare. Ma è un percorso assolutamente da fare e che richiama anche la responsabilità personale, proprio sino alle scelte semplici che noi facciamo nella quotidianità quando andiamo a acquistare i prodotti, quando andiamo e quindi facciamo la scelta di un'impresa piuttosto che un'altra. Siamo consapevoli dell'importanza di questa scelta, ecco, questo è importante, cioè diamo valore alle imprese, diamo attenzione alle imprese che praticano la legalità. Questi sono temi importanti dai quali bisognerebbe ripartire, a mio avviso.
Professor Argiolas, secondo lei chi manovra la finanza in sostanza, i manager, i dirigenti delle realtà finanziarie, sono disposti a prendere in considerazione quanto ci ha detto il Papa su etica e solidarietà?
Ma è difficile generalizzare, bisogna sempre distinguere i singoli dai gruppi. Certamente ci sono delle persone che vorrebbero farlo, vorranno farlo e lo fanno, ma se guardiamo al sistema nella sua generalità è ben più difficile che questa avvenga. Ecco perché è importante il ruolo della politica in questo caso, cioè mettere delle regole chiare a livello globale perché non si possa uscire da determinati principi, determinati valori che sono riconosciuti. E poi, come dicevo anche poc'anzi, è necessario che si riparta da una formazione anche nelle università che tenga conto dell'economia, di un'economia civile, quindi non un'economia individualista che punta all'autointeresse, ma un'economia che sia a servizio della persona, la quale si realizza nella relazione. Questo non dobbiamo dimenticarlo.
Professore, in attesa di un altro collegamento, c'è un messaggio che ci è arrivato al nostro numero verde 335 12 43 317, che poi è anche il nostro SMS 335 12 43 317, che dice: da disoccupato nemmeno mi posso recare in parrocchia, è la mancanza di lavoro che cambia la vita, non è la fede che cambia la vita. È un emblematico questo messaggio, ci richiama al tema della disoccupazione, quindi ai temi che noi stiamo trattando della crisi, ma anche il ruolo del lavoro, quindi qui veramente si ritorna al problema dell'uomo, della valorizzazione dell'uomo al centro un po' di tutti i nostri problemi.
Assolutamente, la questione del lavoro oggi è quanto mai tragica e drammatica. Il punto è che siamo in un cambiamento epocale, stiamo passando dall'era dell'industria, dell'industrializzazione e del capitale all'era della conoscenza. Allora è necessario che noi ricreiamo le condizioni per il nuovo lavoro. Penso a tutta la questione culturale, per esempio, al turismo, se ci soffermiamo all'Italia, quanto si potrebbe lavorare nell'ambito del mondo della cultura, nell'ambito del turismo, ma anche dell'innovazione. Noi siamo uno dei paesi che investono meno nell'innovazione, dobbiamo fare un'inversione di tendenza nell'innovazione e nella ricerca. Ma non basterà, una volta che noi faremo investimenti sull'innovazione e la ricerca tecnologica, dovremo fare, e dobbiamo farlo subito, un'innovazione sociale, cioè un'innovazione di processo, cioè trovare nuovi modi, e ci sono degli studiosi che già li propongono, per gestire le imprese, perché Non basterà produrre imprese, ma bisognerà fare in modo che vengano gestite in modo diverso, tenendo conto appunto non solo dei, come dire, dei vincoli di carattere economico-finanziario, ma anche dei più importanti, di altrettanto importanti vincoli di carattere economico-sociale.
Professor Argiolas, un flash, poi saluto Sergio Gatti, direttore della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo. Benvenuto Gatti.
Grazie, buongiorno a tutti.
Professor Argiolas, un flash.
Sì.
Il neoliberismo è fallito?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Dobbiamo rifondare l'economia e deve essere un'economia civile e di comunione.
Grazie al professor Giuseppe Argiolas, docente di responsabilità sociale delle organizzazioni presso l'Università di Cagliari. Buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro.
Ed ecco Sergio Gatti, il direttore della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo. Le banche di credito cooperativo riunite nella federazione, cioè la Federcasse, ha partecipato a Incisa Valdarno alla presentazione di una sorta di scuola di economia civile che si rivolge proprio a manager, ricercatori e studenti per proporre un'altra economia, un'altra finanza. È così, professor Gatti? Ci riuscirete? C'è questo spazio?
Indubbiamente l'obiettivo è molto chiaro, lo spazio c'è, la domanda forse è una domanda ancora un po' inespressa, ma c'è ed è abbondante. Quando parliamo di uscire da questa lunga crisi, che poi è una trasformazione più che una crisi, con un modello nuovo, noi riteniamo che la storia del nostro paese dal punto di vista della produzione culturale, della produzione anche del pensiero economico, ci aiuti a produrre questo nuovo. Quindi questa scuola, come lei diceva, giustamente si rivolge a imprenditori, a manager, a giovani che hanno già delle imprese o che hanno intenzione di fondarle, e vuole essere un pensiero alternativo che si traduce in soluzioni operative.
Gatti, che cos'è l'economia civile? Vogliamo ricordarlo?
Sì, l'economia civile intanto affonda le radici proprio in una tradizione di studi economici tipicamente italiani che misero il nostro paese nel Settecento all'avanguardia nel mondo, un pochino poi abbandonati per inseguire delle mode soprattutto anglosassone che ci hanno portato a volte un po' fuori strada. L'economia civile non a caso veniva insegnata in alcune gloriose università come quella di Napoli ma anche a Milano con il nome di scienza della pubblica felicità, ed è straordinariamente interessante e modernissimo questo approccio, perché l'economia era al servizio della felicità non solo e non tanto degli individui ma delle comunità, cioè del pubblico, perché si era scoperto già all'epoca che non ha senso essere felici da soli se tutti intorno a te sono infelici, nella miseria o scontenti. Quindi è davvero particolarmente importante ricontestualizzarla nel tempo di oggi, considerando proprio un'economia al servizio dello sviluppo, al servizio dell'incivilimento, direbbe il professor Luigino Bruni.
Professor Gatti, io devo correggermi, perché questa scuola, la scuola di economia civile, sarà inaugurata domenica a Incisa Valdarno, anche se se ne parla e ci sono molte realtà che stanno lavorando su questa scuola di economia civile, le ACRI, la Banca Popolare Etica, la Cooperazione Trentina, anche la Economia di Comunione, la Federcasse. Le volevo chiedere, l'economia civile pone in contrapposizione Stato e mercato? Che cosa sceglie tra Stato e mercato?
Ma dunque, intanto non bisogna vederli sempre in contrapposizione. Lo Stato serve per fare una serie di cose importanti, probabilmente alcune cose diverse da quelle che fa oggi, e comunque in maniera diversa vanno fatte. Allo stesso tempo il mercato, che è un luogo che non va mitizzato, che ormai anche l'esperienza recentissima ci insegna non è un soggetto capace di autoregolarsi, quindi attenzione a ricadere in questo errore, ma alla fine il mercato può aiutare indubbiamente nella circolazione soprattutto dei prodotti e dei servizi eccellenti. Che cosa c'è tra lo Stato e il mercato? Ci sono le persone che dovrebbero essere non soltanto i protagonisti del mercato e i protagonisti dello Stato, ma anche coloro che questi due luoghi, questi due soggetti servono, quindi Stato e mercato al servizio delle persone, al servizio delle famiglie, delle comunità, delle imprese, di tutti coloro che producono ricchezza. Ed è importante non è distinguere chi produce ricchezza di lungo periodo, e quindi soprattutto reddito, capacità di reddito e posti di lavoro, da chi produce ricchezza effimera, magari basata sulla carta. Noi ovviamente ci occupiamo di finanza, di banche, le nostre 400 banche, 4.500 sportelli, sono da 130 anni e questi sono dei motivi per cui con entusiasmo aderiamo a questo progetto della scuola dell'economia civile, che quest'anno festeggiamo i 130 anni della prima cassa rurale italiana. Siamo da sempre impegnati nella sfida di mettere la finanza al servizio dello sviluppo, piuttosto che la finanza al servizio della finanza, che abbiamo visto porta soltanto guai per la maggior parte delle persone.
Direttore Gatti, veramente un flash, quindi la società civile protagonista per una nuova economia etica, per una riforma dell'attuale economia, ma questa società civile quanto può contare sulla politica per poter far avanzare questa nuova proposta culturale? Non rischia di trovarsi la strada sbarrata dalla politica su questo fronte?
Se la politica, se una certa politica è sorda, sicuramente bisogna alzare la voce. Se la politica è figlia anche di ciò che si muove nei territori, di ciò che la base, di ciò che la vivacità popolare produce, e la scuola di economia civile è esattamente un frutto di questa vivacità, la politica potrà non soltanto essere migliore, se avrà l'umiltà di ascoltare e di interpretare questo buono che viene dal basso, ma potrà a sua volta tornare ad essere appealing, ad essere un pochino più attraente. Non si può fare a meno di buona politica, questo è fondamentale, non possiamo illuderci che noi possiamo mandare avanti un paese come il nostro senza la politica.
È tutto collegato, direttore Gatti, economia e politica, se non cambiano modalità di espressione, condannano l'intera società umana.
È proprio così.
Grazie a Sergio Gatti,
a
direttore della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo. Buon lavoro a voi.
Grazie, altrettanto buon lavoro.
Chiudiamo, Luca Collodi vi saluta, ringrazio anche Silvia Giovarrosa, Patrizio Ciprari, Massimiliano D'Angelo con Gustavo Messina per la parte tecnica, linea alla rete.
Vuoi riascoltare questo programma? Vai sul sito www.radiovaticana.va/105.